credo che un modo anche un po' brutale però per avere un'idea di che cos'è la politica agricola comune in Italia, credo che sia, diciamo, la cosa più chiara, la più facile, quella di mettere in evidenza i soldi, anche se la politica agricola comune è fatta di moltissime altre cose. E l'Italia riceve in media, sia nella vecchia PAC, sia nella nuova PAC, sia nella PAC riformata, sia diciamo così, storicamente dopo le discussioni al bilancio comunitario, una media tra i 5 e i 6 miliardi di euro all'anno di finanziamenti per la politica agricola comune. Una parte di questi soldi vanno al cosiddetto primo pilastro, la maggior parte, e il 10% va per lo sviluppo rurale. Qual è il punto? È la ripartizione di questi soldi in Italia. Vorrei citare così molto rapidamente un confronto tra i soldi che arrivavano in Italia nel 97 fino al 2013, quindi cercando di capire chi ha preso questi soldi. La quantità totale grosso modo è rimasta invariata, c'è stata una piccolissima diminuzione. Qual è il punto? Che i soldi sono ripartiti in maniera assolutamente ingiusta. Ci sono aziende che ricevono meno di 5.000 euro, meno di 3.000 euro e aziende che ricevono più di 1 milione, più di 2 milioni, più di 3 milioni di euro. Il risultato di questa ripartizione è evidentemente assolutamente ingiusto e la cosa drammatica è che dal 97 in poi, dati che abbiamo raccolto noi, questa ingiusta ripartizione invece di rendersi un po' più giusta e migliorarsi è andata aumentando il grado di ingiustizia. Nel 97 avevamo che il 92% delle aziende ricevevano solo il 38% dei soldi e dall'altra parte quelle che prendevano tanti soldi erano lo 0,8% delle aziende che incassavano, prendevano quasi il 25% dei soldi che dava l'Unione Europea. Quindi da una parte il 90% delle piccole aziende che tutte insieme non riescono a prendere neanche il 40% e dall'altra parte un modestissimo 0,8% di aziende che da soli si portano via un quarto. E dopodiché ci abbiamo altri dati confrontando nel 2006 e poi nel 2013. Per farla breve, le cose sono andate aggravandosi. Nel 2006 le aziende che prendevano più di 100.000 euro erano lo 0,24%, quindi già siamo allo 0,2 invece che lo 0,8, e portavano via più del 33% dei soldi. Questo nel 2006, prima della cosiddetta riforma. Dopo la riforma la cosa è ancora peggiorata.
Peggiorata, se possibile.
È ancora peggiorata. Per cui siamo arrivati a un ridicolo che un gruppo di 150 aziende su 1.300.000 aziende in Italia, da sole, portano via il 6% di 5 miliardi di euro che sono entrati nel 2011-2012. E dall'altra parte siamo sempre alle soglie, il 94% prende meno del 40%, quindi i piccoli non hanno aumentato di niente, neanche due lire in questi quasi 15 anni, la quota che riuscivano a catturare di risorse comunitarie, mentre i grandi hanno aumentato la quota che catturano, quindi c'è stato una concentrazione del sostegno comunitario. Per avere un'idea anche di insomma, dove vanno i soldi da un punto di vista regionale, non vi sorprenderà di sapere, se adesso ritrovo esattamente le citazioni con gli ultimi dati, che ci sono quattro regioni che da sole portano via praticamente il 50% di quei 5 miliardi dell'aiuto comunitario: Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.
Quindi il nord la fa da padrone.
Certo. Quale agricoltura c'è lì? C'è l'agricoltura industriale, l'agricoltura concentrata, l'agricoltura specializzata, le aziende di grandi dimensioni. Questa cosa sfada il fatto che il sud si mangia tutti i soldi della politica agricola comune, non è vero.
Sì, la vulgata padana.
L'unica regione che segue queste regioni è la Puglia, fin tanto che c'era il supporto al grano. Quando il supporto al grano duro è venuto meno, la Puglia è caduta, diciamo, nei premi che riceveva. Quindi la riforma attuale della PAC, quella che è entrata in vigore adesso, ha mantenuto l'ingiusta ripartizione dei premi e continua a premiare un modello di agricoltura di tipo industriale, concentrata, che è economicamente insostenibile. L'altro dato, mi dispiace di citare dei dati, ma per dare l'idea, le aziende che ricevono più di 75.000 euro di sostegno, per quelle aziende la media calcolata, diciamo, mettendo insieme anni diversi, rappresentata da questi soldi comunitari sul reddito aziendale globale è oltre il 60%. Detto in altre parole, un'azienda che riceve 100.000, 200.000, 300.000 euro dall'Unione Europea o 500.000 euro dall'Unione Europea, questi soldi, quando confluiscono sul prodotto totale dell'azienda, il reddito che produce, rappresentano più della metà del reddito aziendale. Se andiamo dai piccoli, dove tutti dicono quelli sono poveri, non producono niente, tutti si immaginano che i soldi comunitari sono 100% del reddito. Ecco, questa è un'altra bugia. Le aziende che prendono meno di 5.000 euro di sostegno comunitario, per quelle aziende il sostegno comunitario rappresenta intorno al 3-4% del reddito aziendale. Detto in maniera ancora più chiara, da un punto di vista anche capitalistico, diciamo, della redditività aziendale, cosa di cui tutti si empiono la bocca per dire le piccole aziende sono inefficienti, inefficaci, economicamente sono un dramma, le dobbiamo sostenere con denari pubblici, se no sono morti, beh, tutto questo è falso, è assolutamente falso. Quello che è vero è che le grandi aziende specializzate, quelle industriali, le grandi vigne che stanno in giro per il Piemonte, le grandi stalle, che altri che prendono un sacco di soldi, resistono economicamente quando non falliscono, perché una parte importante del loro reddito è il sostegno comunitario, per cui il sostegno comunitario è servito e continua a servire a far diventare più grandi aziende inefficienti, a fargli comprare più terra, a far comprare la terra alle assicurazioni, alle banche, alla camorra, ai corrotti, in modo che così incamerano soldi pubblici dell'Unione Europea. Sì, quindi quello che ci aspettavamo come riforma della PAC, che almeno rendesse giustizia, invece di togliere ai poveri per dare ai ricchi, no? Desse qualcosa ai poveri senza premiare i ricchi. Bene, la riforma nuova, appunto, che adesso entra in vigore insieme al piano di sviluppo rurale nuovo nelle varie regioni, non ha corretto questo tipo di ingiustizia, al contrario.
Io ho trovato ieri compulsivamente nel web, per capirci qualcosa, delle affermazioni della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, che immagino sia costituito più che altro da questo tipo di aziende.
Sì, è interessante forse anche per gli ascoltatori, perché il mondo agricolo italiano è diciamo così, presentato in una veste che si vede che non corrisponde alla natura, per cui l'organizzazione CIA viene presentata come l'organizzazione legata ai cosiddetti partiti progressisti, ma in verità è rappresentativa delle aziende medio grandi e comunque di una logica molto favorevole a questa politica agricola che io ho appena descritto. Quindi tra gli iscritti alla CIA, che dovrebbero essere di cultura progressista, non ci sono i contadini. Ecco. Tra gli iscritti alla CIA la maggior parte sono aziende medio grandi e comunque sono aziende che vivono nella logica dell'intensivizzazione, della specializzazione, che investono capitali, ma che soprattutto ricevono un sacco di soldi o molti soldi dall'Unione Europea.
Infatti davano come positiva l'approvazione del nuovo testo base del DDL.
Non sono sorpreso affatto.
È vero.
non sono sorpreso affatto.
In questo DDL, tra l'altro, si sbandiera a tutto spiano il fatto che dovrebbero esserci meno, dovrebbe essere ridotta la cementificazione e dato molto più terreno a chi lo coltiva. Probabilmente tu mi dirai, sono questi, sono i latifrondisti.
Diciamo, l'origine te l'ho appena detta prima. Sì. Poi se in particolare andiamo su i decreti legati al piano terra cosiddetto, alle iniziative sulla vendita del patrimonio pubblico, a favorire l'accesso, tutta la logica ruota intorno all'idea di un accesso alla terra regolato dal mercato. E qui le domande sono semplici: chi ha oggi disponibilità di cassa, per esempio, per rispondere al bando dell'Emilia Romagna, in cui si dice volete comprare la terra pubblica che mettiamo in vendita, depositate prima di parlare il 10% del valore del base d'asta, che è un cash. Quindi un piccolo contadino che ha 6 ettari, 3 o 2, che volesse candidarsi a comprare 10 ettari,
o vince l'otto.
10 ettari sono 750.000 euro, 500.000 euro, 10% lo deve depositare, poi partecipa all'astra, poi se vince in anticipo e se no lo restituisce. Noi avevamo chiesto e continuiamo a ripetere, su questo siamo assolutamente inamovibili, che le terre pubbliche non si vendono perché sono patrimonio di questo paese, non sono un patrimonio del governo che fa una legge e le vende. Casomai, se debbono essere usate a fini agricoli, e noi siamo assolutamente favorevoli, anzi, debbono essere date in affitto, ci sono le leggi che regolano i fitti rustici, chi vuole fare il contadino e l'agricoltore ha diritto ad avere un contratto solido, non di un anno, perché deve fare gli investimenti. Gli affitti vanno messi annunciati pubblicamente con bandi, per cui si possa concorrere. Gli affitti si fanno sulla base di progetti di utilizzazione, non perché tu c'hai i soldi di compri la terra, ma la diamo a te perché il tuo progetto è migliore del mio, perché magari voglio fare un tipo di agricoltura più adatta alla regione in cui sto, perché se sto in montagna non voglio sbancare le montagne per fare altre vigne, ma magari voglio allevare le capre, che forse così evitiamo di sbancare le montagne e farle venire tutte a valle. Non c'è niente di tutto questo, il governo non ha previsto niente di tutto questo, anzi all'inganno la beffa, perché nella legge base da cui vengono tratti i decreti, i DDL, c'era scritto che la terra pubblica poteva essere venduta o affittata. Adesso si sceglie solo quella della vendita. E si dice appunto nella beffa che nel caso poi queste terre non fossero vendute, non trovassero acquirenti, casomai le diamo in affitto. In questo diamo la precedenza ai giovani, altra beffa, ma un giovane che vuole entrare in agricoltura, come può, che è una delle condizioni richieste, non solo averci i soldi, per carità, ma tra le condizioni richieste, diciamo, il diritto di priorità in queste normative che girano dei vari bandi viene attribuito a chi già ha un'esperienza agricola, chi può documentare di essere stato coadiuvante agricolo, capo di azienda, no? Quindi, diciamo, detto in altri termini,
un
il
giovane
figlio
precoce
dell'agrario che già ha 50 ettari di terra, siccome c'è una bella storia, si può fare una seconda azienda di altri 50 ettari, c'ha un po' di soldini che gli dà il papà e quindi si compra altri 50 ettari. Il figlio del contadino che è stato a fare lavori precari e si ritrova a 38 anni senza tenere parte, che vorrebbe prendere un'azienda nuova, costruirla perché magari il padre ha 2,5 ettari di olive, quello non la riceverà mai. E parliamo di terre pubbliche. Parliamo di terre pubbliche, che sono di tutti, quindi dovrebbe, come dice la Costituzione, la terra, il suo uso prioritario e il suo uso sociale, e la Costituzione italiana dice che sulla terra non vale il diritto assoluto di proprietà, ma anche sulle terre private, quindi noi da un punto di vista giuridico domani mattina potremmo espropriare 1.000 ettari di vigne nel piemontese, perché forse meglio faccio qualche altra cosa.
Ma adesso è patrimonio dell'UNESCO una parte di quelle vigne.
Sì, sì, certo, per un panorama che è totalmente falso,
esatto.
Artificiale, monovarietale, monospecialistico e controllato da grandi proprietari che fanno una viticoltura industriale che però è il cuore del Made in Italy.
A proposito di figli di contadini a cui mi onoro di appartenere, è arrivato un SMS di Beppe, che è figlio di contadini, che dice: anche l'agricoltura non intensiva è economicamente insostenibile, sicuramente dal punto di vista dei prezzi e, ahimè, credo anche da quella del valore.
Sì, bisogna vedere però a che cosa si fa riferimento, perché c'è un problema per esempio per gli allevamenti, che gli allevamenti al pascolo sono per definizione non intensivi. L'intensivo è diciamo qualificabile secondo il tipo di coltivazioni che fai. Io capisco quello che dice Beppe, no? Se ho un ettaro di terra e ci faccio ortaggi e rotazione sono iperintensivo, ma se è anche iperintensivo il lavoro e quindi la natura di quello che fai non è assimilabile al modello industriale. Quindi c'è un'agricoltura intensiva in lavoro e un'agricoltura intensiva in capitale. Quello che va rigettato è l'agricoltura intensiva in capitale. Rispetto all'estensivo, è vero che ci sono aziende estensive di grandi agrari in cui non ci fanno niente e quelle andrebbero occupate e utilizzate meglio, però poi ci sono delle forme di agricoltura che possono avvantaggiarsi moltissimo dall'estensività, che però queste forme sono quelle più appropriate per esempio a gestire patrimoni naturali, che è il caso dei pascoli nelle foreste interne della Sardegna. Quando l'allevamento delle pecore in Sardegna è passato da estensivo a intensivo è diventato un disastro, è diventata la monocultura della pecora, così come c'è la monocultura della frisona. Se vogliamo rimettere gli animali al pascolo abbiamo bisogno di terra, quindi di estensioni. Il punto però è chiaro, nessun contadino, linea di principio, difende la proprietà della terra quando nessuno gliela minaccia. Il vero punto che si pone non è essere proprietari, ma avere un uso garantito della terra, per cui per i pascoli e le terre pubbliche quello che serve sono contratti di pascolo, non serve titolo di proprietà della terra o non so quale altra forma. E questo significa riorganizzare anche gli allevamenti. Sempre per rispondere a Beppe, considera che la metà dei maiali in Italia sono allevati tutti in Lombardia, che ci sono tre regioni italiane che hanno la concentrazione più alta di allevamenti di vacche da carne, ci sono tre province italiane in cui si alleva la metà di tutti i polli allevati in Italia. Se vuoi decongestionare tutto questo, altrimenti in Lombardia non troveranno più una falda d'acqua pulita, non inquinata. No?
Soprattutto
per riportare l'agricoltura a un sistema decentrato devi passare anche per una fase di estensivizzazione, cioè soprattutto per gli allevamenti. Quindi c'è un problema di salvaguardia della fertilità, c'è un problema di salvaguardia dei biotopi, c'è un problema di equilibrio tra natura, che comunque da noi natura sempre coltivata, no? Perché a cominciare dai boschi non abbiamo la foresta primaria, insomma, purtroppo. Quindi questa discussione va fatta con grande attenzione, va fatta per la montagna in maniera particolare, dove la concentrazione anche contadina può essere un problema. Noi su queste cose dobbiamo essere in grado di essere articolati per proporre agli altri cittadini il sostegno. Non gli possiamo chiedere sostegno perché di sicuro facciamo le cose buone, non basta. E per gli allevamenti avere a disposizione la terra per il pascolo è fondamentale. Gli animali al pascolo producono una qualità della carne che è impossibile da produrre sotto qualunque altra forma di allevamento intensivo. Puoi essere bravo quanto ti pare, ma non potrai mai sostituire l'azione dei raggi ultravioletti, l'azione di agenti atmosferici, l'azione del camminamento, la diversificazione dei pascoli, che un prato pascolato dagli animali è molto più biodiverso di qualunque altro mangime che tu fai o fieno che tu compri monovarietale. Quindi queste cose vanno discusse prima di tutto tra di noi, evidentemente.
Infatti uno dei motivi per cui avevamo pensato a questa diretta e che domani è organizzato un focus organizzato da voi, mi pare, dall'ARI.
Sì, organizzato da ARI Nazionale, ARI Piemonte, a Monastero, due o tre ore di dibattito, diciamo, interno, niente spettacolo, diciamo, per cercare di capire che cosa sta succedendo, in particolare sull'altra parte della politica agricola comune, che sono i piani di sviluppo rurale che normalmente vengono presentati sia dai politici che dalle organizzazioni agricole dominanti come la parte buona della PAC. Avete perso nella parte dei premi diretti, dei premi al reddito, le altre forme, quel famoso 90%,
sì,
5 miliardi
di euro. All'inizio.
Però vi rifate con i piani di sviluppo rurale, perché lì c'è il benessere animale, c'è la biodiversità, c'è la partecipazione, ci sono i programmi leader, insomma, che io sappia, non ho guardato l'ultima settimana, ma per il momento nessuna regione ancora ha presentato definitivamente ed è stata approvata per il suo PSR, che doveva partire già da quest'anno. L'altro elemento che in una parte di questi piani di sviluppo rurale riecheggiano, anzi addirittura copiano la visione dell'agricoltura dominante, quindi anche nello sviluppo rurale diciamo, si fanno piani, programmi e progetti che vanno nella stessa direzione dell'altro 90%, quindi si rafforza l'agricoltura industriale, si rafforzano le organizzazioni dei produttori, quelle dominanti. Ci sono anche buoni PSR, per carità, alcune regioni hanno fatto degli sforzi, però non, comunque sia, buoni che siano, è sempre il 10% dei soldi. Mi scuso per la brutalità, sì. No, però è questo. E quindi quel 90% crea un vantaggio comparato dell'agricoltura industriale, contro cui l'agricoltura contadina è costretta ancora a battersi, in un sistema che è ingiusto per definizione.